www.radiogio.it e la storia continua. Le incisioni rupestri dei Celti. Quale pietra era scelta per l'incisione? Quando si studiano le incisioni rupestri, se da una parte può essere facile parlare di magia, rituale e sciamanesimo, dall'altro lato è difficile comprendere il loro vero significato esoterico o apotropaico e i meccanismi mentali che hanno guidato i nostri antenati nella ricerca della roccia da utilizzare. Soprattutto ci risultano quasi di impossibile comprensione i motivi che li spinsero nella scelta del luogo in cui incidere segni su un certo macigno. Cosa ha spinto il nostro antenato ad apporre i suoi segni su di una roccia affiorante e non su di un'altra, morfologicamente identica, posto solo a qualche metro di distanza? Ci restano oscuri i criteri della scelta del luogo e del sasso che diviene tramite l'incisione altare o tempio per l'antico montanaro. Profondamente enigmatici sono anche meccanismi ideologici o religiosi che hanno regolato la composizione del disegno inciso. Perché solo quattro incisioni su di un masso erratico imponente di 4 metri di altezza, o invece parecchie decine dei medesimi segni incisi su una piccola roccia affiorante dal suolo solo pochi centimetri? La disposizione dei segni incisi apparentemente sembra non seguire una linea logica, o piuttosto dobbiamo vedere in queste composizioni di segni dei tracciati metafisici trascendentali, di cui abbiamo perso la conoscenza? Un complesso di segni incisi sullo stesso masso sono stati eseguiti da una sola persona o l'insieme dei segni è stato tracciato da diversi individui in tempi e modalità differenti? In particolari casi, di fronte a una profusione di segni ripetuti sullo stesso masso per decine e decine di volte, siamo forse di fronte a un libro delle presenze, dove ogni sacerdote o ogni fedele, durante un particolare rituale, incideva il suo segno una volta per tutte, e la pietra diveniva il testimone imperituro di una fede collettiva, alla quale i discendenti, per secoli, si recavano a pregare in quel luogo santificato dal gesto scaramantico degli antenati. E in questo caso, la lunga operazione dell'incidere il segno magico poteva corrispondere all'impegno temporale, caro al mondo induista, buddista e cristiano, di acquistare meriti di fronte a Dio recitando il rosario. Si tratta di incisioni che gli antichi abitanti dell'Europa eseguirono per un arco di tempo enorme, dalla prima età del bronzo e dopo la conquista romana. Ma quanto sono antiche le prime incisioni? È molto arduo stabilirlo. L'usura della pietra risente di troppi fattori ambientali e climatici, per cui ogni idea in merito rientra nel campo delle pure illazioni. Solo in alcuni casi lo stile dei disegni e il presunto metodo di esecuzione possono servire ad azzardare un'idea di più antico o meno antico. Il resto sono solo ipotesi. Appaiono quanto mai pretenziose le tecniche atte a stabilire livelli per lo più arbitrari di datazione, soprattutto in quei tempi di piogge acide. Parrebbe che la più antica incisione a coppelle sia la lastra rinvenuta a Dordogna, in Francia, a La Ferrassy, che serviva come copertura di una tomba attribuita niente meno che al periodo paleolitico medio, risalente cioè a 30.000 anni fa. In ogni modo, da diverse coincidenze, possiamo dedurre che la maggior parte delle antiche incisioni rupestri italiane, con un preciso simbolismo ripetitivo, risalirebbero a un periodo che va da 3.000 avanti Cristo a 200 avanti Cristo. A Saint-Martin-de-Corléans, Naosta, è stato rinvenuto nella tomba a Cista del 2200 avanti Cristo, ricoperta con un masso coppellato di reimpiego, evidentemente più antico della tomba. Gli storici della protostoria pensano che una parte delle incisioni rupestri presenti nel nostro territorio insubrico siano state eseguite anche molto prima del 1800 avanti Cristo, ad esempio quelle di Sesto Calende, ma la gran parte dei massi incisi con molta probabilità sono da collegarsi alle culture di Lagozza, Isolino, Canegrate e Colasecca, essendo state fatte, secondo i più recenti studi, nell'età del bronzo e nell'età del ferro. Questo ci porta a definire i loro autori come appartenenti prima all'etnia cosiddetta ligure, ma quindi a quella celta o perlomeno celta ligure, nati dalla sovrapposizione di una maggioranza celta, attiva e vigorosamente evoluta, su una base minoritaria precedente dei cosiddetti liguri, materialmente e culturalmente più poveri.
www.redigio.it. E la storia continua.